stasera cominciamo subito con qualche moneta di Tzedakà, per favore. Ecco i consueti salmi di Teilim 20 e 121 per i Fashlema di tutti quelli che hanno bisogno, i soldati e i nostri Khatufim che tornano a casa sani e salvi, i nostri ostaggi, e che la guerra finalmente possa finire, Be'ezrat Hashem, che tutta la situazione nel mondo possa andare sempre per il meglio. Shir la Matzeach Mizmor David. Ya'anecha Adonai b'yom tzarah yezakef Hashem liyakov yishlach ezecha mikodesh u'mitzion yesadeka. יזכור כל מנחותיך ואלעת חדש נשא לה יתן לך כיבביך וכל הצעתך ימלא. נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נתגול ימלא אדוני ובשרותיך אתה ידעתי כי יושע אדוני משיחו ינה משמי קודשו בגבורות יש הימינו אלה והרכב אלה והסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. מה קרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד אדוני יושם לחיוננו ויום קורנו שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל תיתן עמוד רגליך, אל ינום שומריך, הנה אלינו ולישון שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני סלחה על ימיניך, על יד ימיניך, יומם השמש לא יקק ברך בלילה, אדוני ישמורך מקורה, ישמור נפשך, אדוני ישמור צאתך ובייך מעתה ועד עולם, אמן, אמן, אמן. Stasera abbiamo diverse cose da ricordare, diverse dediche. Prima di tutto abbiamo un anonimo, un caro amico di vecchia data, un alunno, diciamo, di vecchia data, oltre a essere un amico, che vuole dedicare questa lezione, ma non vuole che venga detto il suo nome, e per la pace nel mondo, per la pace in Israele, per i nostri soldati che tornano a casa sani e salvi. Perciò tu che sei qui, ho visto il tuo nome adesso, che grazie per averci aiutato e per continuare ad aiutarci sempre. Poi ogni anno a questa parasha qui la dedichiamo alla mamma di Romana Gatti, Miriam Dreyfus, anche se quest'anno si è dimenticata forse di dirmelo, ma noi non ci dimentichiamo. Ricordiamo anche Miriam Dreyfus per Romana Gatti, e poi ricordiamo, dedichiamo a questa lezione a Elia Senese e Milena Yatsuk, che Hashem vi possa benedire sempre in tutto e per tutto. Grazie a tutti quelli che dietro le quinte ci aiutano con donazioni per poter andare avanti a divulgare parole di Torah. Se qualcuno ovviamente vuole dedicare una lezione a qualcuno, a un evento felice o a qualcosa, me lo scriva e ci mettiamo d'accordo. Detto ciò, Parashah di Chukat, parashah importantissima. Philip Traub, buonasera. E la parashah di Chukat, la parola è Chukim. Diverse volte abbiamo spiegato questo concetto della Torah, che abbiamo tre tipi di mitzvot: Eidot, Mishpatim e Chukim. Di norma le mitzvot hanno una logica, vengono spiegate e così via, ma c'è una categoria, una terza categoria di mitzvot che si chiamano Chukim, che questi Chukim non hanno, o perlomeno la Torah non ci dà una ragione, una motivazione logica come nelle altre due categorie, e ci dice fatele così, senza una spiegazione, senza una logica. Per esempio la nostra parasha parla della mitzvah della mucca rossa, no? Chukata Parah, che si prendeva questa mucca rossa, tutta rossa, e la si faceva il taglio, la shechita, e poi si bruciava, e con le ceneri si spruzzava sulle persone che all'epoca del santuario erano impure, e questa persona poteva ritornare ad essere pura, e così via. È una cosa che sembra fuori da ogni logica. Prendi un po' di cenere, la spruzzi, la persona diventa pura, e così via. Anche di non mischiare vestiti lana con lino. Ci sono determinate mitzvot che la Torah non ci dà una spiegazione e ci sembrano cose veramente strane. E uno dice, ma queste mitzvot si vede che non sono importanti. Se Dio non ci fornisce la spiegazione, non ci fa capire, si vede che non è qualcosa di importante. Invece la Chassidut ci insegna proprio il contrario. Tutte le mitzvot sono importanti, ovviamente, ma quando noi facciamo una mitzvah Chukim, ovvero lo facciamo non perché capiamo, per esempio do dei soldi in beneficenza a un povero, gli do da mangiare, capisco benissimo che sto salvando la vita di una persona, o qualsiasi altra mitzvah dove c'è una logica. Quando c'è una logica, vuol dire che io capisco quella cosa lì, vuol dire che lo faccio anche non soltanto per Dio, ma lo faccio anche perché c'ho, perché lo capisco, perché c'ho un cuore, voglio aiutare il prossimo e così via. Perciò quando io faccio la mitzvah con la logica, non è al 100%, perciò il rischio che non sia al 100% puramente per la volontà di Dio. Perché? Perché metto un po' del mio ego dentro, un po' della mia mente dentro, un po' del mio comprendonio. Quando la Torah ci dice di fare le mitzvot chukim, dove sono cose stranissime, che a priori non c'è una logica, o comunque questa logica non ci viene spiegata, eppure noi la facciamo, quelle sono le vere mitzvot. Vuol dire che lo facciamo puramente per Dio. E non soltanto, il Rebbe spiega che tutte le mitzvot che noi facciamo, anche quelle logiche che hanno una risposta, una spiegazione, noi dobbiamo farle con l'idea del chukim. Vuol dire, anche se io capisco la logica di questa mitzvah, lo devo fare non per la sua logica, non perché la capisco, ma devo farla puramente per Hashem. Oh, questo diventa un qualcosa di grandioso, una marcia in più. Vuol dire che anche se io capisco che ipotesi aiutare un povero dandogli del cibo è una grande mitzvah, non devo farlo perché io lo sento di fare, io capisco di fare, ma lo devo fare perché Hashem è contento di questo. La Torah è sottometterci ad Hashem, ma sottomettersi nel modo dolce della parola. Sottomettersi vuol dire diventare tutt'uno con Dio, vuol dire mettere da parte le nostre idee, i nostri desideri, il nostro ego. La Torah vuole che noi esistiamo, ma che sappiamo mettere sopra di noi un re, il re dei re. Perciò quando tu sei capace di fare un qualcosa puramente per la volontà di Hashem e per renderlo felice, wow, quello diventa il massimo del livello di poter fare la mitzvah. Allora, la parasha ci insegna appunto, speriamo che tutti riusciamo a fare tutte le mitzvot, ma di farle appunto non perché c'è un po' di ego, ma abituiamoci a farle puramente perché è la felicità di Hashem. Ok, la parasha appunto, andiamo a vedere il capitolo 21, il passo 5 in poi, racconta così. Racconta che il popolo di Israele, siamo nel deserto, perciò l'acqua è... Per 40 anni erano nel deserto, perciò l'acqua veniva miracolosamente in merito di Miriam, la sorella di Mosè e Aronne. La manna cascava, perciò era una situazione un po' miracolosa. Però il popolo si sta lamentando, perché per quanto la manna saziava, ma la manna non era vero cibo, e così via. Era come mangiare delle pillole che ti saziano, però loro volevano avere anche il piacere di mangiare cibo vero, ma questo non ce l'avevano. Perciò il popolo comincia a lamentarsi con Mosè: perché ci avete portato qui? Non c'è pane, non c'è acqua, e tutte queste lamentele che facevano spesso. Allora cosa succede? Hashem si arrabbia e vaishalach Hashem, che Hashem manda dei serpenti velenosi che cominciano a morsicare nel deserto gli ebrei. E una grande parte del popolo ebraico in questa situazione muoiono avvelenati da questi serpenti che Hashem ha mandato. Allora cosa succede? Il popolo, quelli che erano rimasti vivi, vanno da Mosè come al solito, dopo che fanno una rivolta, dopo che si lamentano. Poi quando arriva una risposta un po' dura da Dio, loro sanno che devono andare da Mosè a chiedere di pregare. E così succede anche questa volta. Vengono da Mosè e dicono: abbiamo peccato, abbiamo parlato male di te, abbiamo parlato male di Dio, per favore Mosè prega per noi a Dio che possa toglierci di nuovo questi serpenti velenosi. E Mosè cosa fa? Prega a Dio di salvare il popolo ebraico. E allora Dio risponde a Mosè: ok, fai un saraf, la forma di un serpente. Diverse volte abbiamo parlato negli anni scorsi di questo concetto. Fai questa forma di un serpente, e lui l'ha fatto di rame. e mettilo, simoto al nes. Nes vuol dire un bastone, una pertica, un bastone lungo. Perciò metti questo serpente di rame su questa pertica in alto, e poi dice Dio Veaia, chi è morsicato, chi è avvelenato, quando vedrà questo serpente in alto, allora chai, vachai, vivrà. E così Mosè ha fatto, e tutti quelli che guardavano il serpente vivevano. Qua c'è da spiegare questo concetto, ovviamente. La domanda è, Rashi dice una cosa interessante, dice, ma un attimo, non pensiamo che il serpente fa guarire le persone, che tra l'altro non era soltanto guarire, tra l'altro qua erano chi veniva morsicato da, appunto dal serpente, morsicato dal serpente, era come se fosse già morto, perché il serpente era velenoso, ma cioè era più di guarire, era una forma di resuscitare, che i morti risuscitavano guardando questo serpente. Ma la domanda è, Rashi dice, attenzione, non facciamo lo sbaglio di pensare che il serpente porti la guarigione o la vita agli ebrei. Semplicemente, quando il serpente era messo su questo bastone alto e gli ebrei guardavano verso l'alto, guardando in alto, perciò il cielo, si ricordavano di Dio e il loro cuore si attaccava, si connetteva con Hashem, e allora il guardare in alto causava che gli ebrei si pentissero, che facessero teshuva, e allora questo era la cosa che li portava in vita. Perciò il serpente, dice Rashi, lo memit ve lo mechaye, non uccideva e neanche poteva far uccidere. Vuol dire, non pensare che sia il serpente che uccida, perché era soltanto la volontà di Dio, il serpente era soltanto un tramite. Così anche non devi pensare che il serpente porti la guarigione. Era soltanto quando guardavano Dio e facevano teshuva, era Dio che portava la guarigione. Questo è quello che Rashi spiega. Il serpente non può né uccidere né fare vivere, era tutto un meccanismo giostrato da Hashem. Benissimo, allora la domanda è, perché allora un serpente? Se tutta era la scusa per fargli guardare in alto, affinché pensassero a Dio e facessero teshuvah, pentimento, perché proprio il serpente? Che senso ha il serpente se era soltanto una scusa per guardare in alto? E non ovviamente il serpente che portava la guarigione, abbiamo detto. Potevano mettere qualsiasi altro un segno, qualsiasi altro, anche niente, soltanto la pertica per guardare in alto. E sappiamo che questo oggetto qua, tra l'altro le farmacie antiche hanno ancora questo segno qua del serpente che gira intorno, è preso dalla Torah. Ma questo oggetto che Mosè ha fatto, questa pertica con il serpente di rame, eccetera, eccetera, cosa era successo? Dopo questo avvenimento, questo oggetto era diventato, purtroppo, nel popolo ebraico, fonte di idolatria. Perché loro pensavano, a un certo punto, pensavano che veramente era quel specifico oggetto, quel serpente che portasse la vita e la guarigione e così via, fino a che all'epoca del re Chischiau ha preso questo bastone e l'ha distrutto e l'ha rotto in modo che la gente smettesse di fare idolatria verso questo oggetto che Mosè aveva costruito. Perciò la domanda si intensifica ancora di più. No? Questo oggetto, che senso ha di fare un serpente? E per lo più, come vediamo, ha portato gli ebrei anche a un certo punto di pensare che era non Dio ma l'oggetto in sé. Il punto è che dobbiamo studiare stasera che proprio il serpente e nessun altro simbolo, animale o forma o qualsiasi altra cosa, doveva essere proprio il serpente, colui che porta la morte nel mondo, che doveva portare la guarigione. Ricordiamoci, il serpente non è la prima volta che porta la morte al mondo. È già il serpente di Adamo ed Eva, che quando lui ha spinto Adamo ed Eva di mangiare il frutto proibito, già lì la morte è venuta al mondo. Perciò già il serpente era simbolo di morte nel mondo. Mi sposto perché ho sole negli occhi, probabilmente vi dà fastidio anche a voi. Allora, cosa succede? Già il serpente di per sé era simbolo di morte. Allora qua dice proprio il serpente, che come vediamo diverse volte simboleggia la morte, proprio il serpente doveva portare la guarigione. Proprio il serpente doveva portare il resuscitare, che le persone potevano continuare a vivere. Tutto quello che è scritto nella Torah, incluso le varie storie della Torah, sono ovviamente di vitale importanza. E ogni storia, ogni avvenimento ci devono insegnare qualcosa di vitale anche oggi a distanza di migliaia di anni. Perciò cosa ci insegna questa storia un po' strana del serpente e tutta questa storia qua? Che tra l'altro, come mi ha spiegato, può veramente confondere le idee. Ma perché allora è una cosa così scritta, riportata nella Torah, che la leggiamo ogni anno? Cos'è l'insegnamento? Ok, tanto per cominciare, il serpente in questione è anche una metafora nella vita, no? A volte nella vita quotidiana, anche noi veniamo morsicati, in modo di dire, da persone, da situazioni della vita, da persone velenose, che ci dicono, ci fanno qualcosa che ci fanno bruciare interiormente, persone che magari dicono delle cose che ci fanno demoralizzare e ci fanno perdere la stima interiore e la voglia di andare avanti, la voglia di combattere. Tante situazioni abbiamo che sono situazioni velenose, o persone o situazioni e così via, e ci sentiamo offesi, paralizzati. Infatti queste persone vengono chiamate delle serpi. Perché una persona che è negativa, che è cattiva, viene chiamata una serpe? Perché il serpente ha queste qualità negative, che a volte appunto ci tolgono veramente la voglia di combattere, la voglia di vivere, la voglia di andare avanti. Questa parasha che stasera studiamo ci aiuta a capire come reagire, come intraprendere queste situazioni velenose. Tutti ce l'abbiamo, prima o poi abbiamo qualcuno, qualcosa, tutti abbiamo difficoltà, no? Questa parasha ci viene a insegnare un insegnamento di vita profonda, come far fronte alle serpi nella nostra vita. Con questa storia del serpente messa sulla pertica, la Torah ci vuole insegnare che per guarire, e quando si parla di guarire, si parla di guarire a 360 gradi. Guarire vuol dire fisicamente, mentalmente, spiritualmente, psicologicamente. Parliamo proprio a 360 gradi. Guarire in tutte le nostre difficoltà, le nostre malattie. Perciò quando una persona vuole guarire da una situazione tossica e velenosa, la Torah dice non devi scappare dal problema. Quando una persona si volta e scappa dal problema, sì, in questo istante preciso magari ti stai salvando, ma scappare non è sempre la situazione giusta, non è la risposta giusta. Perché? Non si può scappare dal serpente, bensì bisogna affrontare i vari serpenti della nostra vita, ok? Perciò in che modo si affronta un qualcuno? Lo si guarda negli occhi, lo si affronta, lo vogliamo conoscere per poter, quando tu vuoi affrontare una situazione, la devi conoscere, la devi vivere, la devi guardare negli occhi, la devi affrontare, devi andarci vicino per capire come comportarti con la persona, con la situazione, con la malattia. Scappare non ti aiuta, perché quando tu scappi ti giri e non guardi il problema, ma il problema ti rincorre. Ma se tu invece affronti, vai verso il problema e lo guardi e lo avvicini e sei capace di vedere i suoi punti forti, i suoi punti deboli, perciò scruti il tuo nemico, allora sì che riesci, prima o poi riuscirai ad affrontarlo e a sconfiggerlo. Perciò bisogna guardarlo, conoscerlo, affrontarlo. Ma la Torah dice una cosa, la Parashà dice una cosa interessante. Dice: mettilo sulla pertica e guardalo. Chi lo guarderà, c'è scritto, sottolineato, chi lo guarderà vivrà, vachai. Cosa vuol dire alzalo? Perché bisogna alzarlo? E poi, questa è la prima domanda, perché va alzata? Poi noi sappiamo che la pertica, abbiamo letto prima, si chiama Nes. Nes vuol dire anche miracolo. Nes Gadol Ayapo, Nes Gadol Ayasham. Perciò qua vediamo che questo bastone alto vuol dire anche miracolo. Miracolo, Nes, ha un'altra parola simile, Nisayon. Nisayon vuol dire prova. Vedete, sono tutte le parole che vanno una dopo l'altra. Perciò il fatto del miracolo e il fatto della prova sono collegate l'una con l'altra. Quando Dio ti mette alla prova, Nisayon, tu puoi diventare un miracolo, diventi un Nes. Se superi la prova, diventi tu un miracolo. Anche se provi soltanto a superare, diventi un miracolo. Perciò qua la spiegazione è: non puoi limitarti a guardare al serpente, e quando parliamo di serpente guardiamo generale del serpente, non puoi guardare al serpente qui giù in basso, bensì devi guardare il serpente in alto. Per questo motivo che la Torah ti dice: metti il serpente in alto. Ma come? Il serpente è l'assassino del momento. Come mai la Torah ci dà un comandamento così strano di prendere il veleno, l'assassino che sta uccidendo, e innalzarlo? Sarebbe più logico dire: prendi questo serpente e mettilo sotto terra, calpestalo, uccidilo, spaccalo. Invece no, Hashem ti dice: mettilo in alto. Ma dove vogliamo arrivare con questo? Quante volte rispondiamo a questa risposta: perché? Perché in alto? Quante volte noi vediamo che, specialmente in estate, no? Lasciamo una bottiglia magari aperta di Coca-Cola, qualcosa di dolce, abbiamo finito la bottiglia, rimane lì, vediamo che un'ape entra in questa bottiglia, ok? E cosa succede? Che l'ape entra e rimane incastrata, ma il tappo è aperto. Però l'ape continua a volare, a sbattere nella bottiglia, ed è lì incastrata. Eppure, come entrata, può uscire. Però cosa succede? Lei è incastrata, non riesce ad uscire, fino a quando l'ape guarda finalmente verso l'alto e trova la strada per uscire. La strada di dove è entrata. Vuol dire, per uscire, l'ape deve guardare in alto, perché giù è tutto chiuso, ma l'alto, il collo della bottiglia è aperta. Perciò se guardi in alto, riesci a liberarti, riesci a uscire. Perciò guardare in alto vuol dire trovare la strada di uscire da ogni situazione tossica. Ogni esperienza nella vita può essere vista, ci insegnano su questo concetto, da due prospettive. Ok? C'è la prospettiva, quella concreta, quella fisica, quella giù, qui nel mondo, ma c'è anche una prospettiva da un punto di vista divino. Questo è un po' tutto quello che noi abbiamo nella vita. Abbiamo una parte divina, ma abbiamo anche la parte materiale. Non abbiamo solo una o l'altra. Dobbiamo fare sempre un bilancio tra la parte spirituale e la parte materiale. Perciò, cosa vuol dire? Che c'è un serpente un serpente, come dicevamo, un problema, una malattia, un serpente qui giù, in basso, nel mondo fisico, ma c'è anche un serpente lì su, in alto, un serpente dal punto di vista divino, che in realtà è lo stesso serpente. Attenzione, non sono due serpenti, ma sono due ottiche, sono due modi di vedere questo stesso serpente. Perciò il serpente che lo vediamo qui giù in basso è anche il serpente che vediamo lì su in alto, ma attenzione, è lo stesso serpente. Però dipende, questo stesso serpente, da quale prospettiva lo vai a guardare. Quando lo guardi da giù, dal mondo fisico, dal mondo umano, cosa vedi? Vedi trauma, un blocco, vedi angoscia, paura, barriera, dolore, pensieri vecchi che ti portano del male, solo negatività, perché il problema quando lo vedi da qui giù, noi siamo umani, vediamo un problema e ci blocca, vediamo un ostacolo, ci fermiamo. Ma questa, attenzione, è soltanto metà della medaglia, è il modo di come noi lo vediamo qui giù in basso nel mondo fisico. Però quando vedi la stessa figura, la stessa cosa, la guardi dall'alto, perciò dall'ottica divina, lì cosa vedi? Vedi la realtà dei fatti. Questo mondo si chiama Olam HaSheker, il mondo della falsità, della bugia. Di là si chiama il mondo della verità, Olam HaEmet. Perché diciamo che quando una persona muore arriva di là e vede tutt'altra cosa e scopre la verità degli sbagli che ha fatto, di quello che pensava? Perché di là vede la verità, qua vive e vede soltanto la falsità. Perciò anche questo serpente, anche questo problema, anche questa cosa, se la vedi prettamente, meramente, con gli occhi materiali, con gli occhi qui giù di questo mondo fisico, vedrai soltanto la parte negativa, la paura, la tossicità di questa cosa. Ma se tu lo guardi il serpente dell'alto, cosa vedi? Vedi la realtà. Vedi questo serpente, questo problema dall'occhio di Hashem. Vedi il significato vero e profondo di questa cosa, del perché ti sta attaccando questo serpente, perché proprio a te, perché proprio adesso. Vedi veramente i serpenti in un'altra ottica. Quando guardi da giù, ti porta sempre più giù perché vedi una cosa che ti fa paura. Invece quando guardi all'alto, vedi una prospettiva totalmente diversa, una prospettiva di Hashem, ovvero cosa? Che dietro ogni difficoltà, in realtà devi essere capace di vedere la possibilità di rinascere. Questo è il punto, e vorrei che magari, se potete scrivervelo, che dietro ogni difficoltà devi vedere la possibilità di rinascere. Non devi vedere la difficoltà in sé, ma questa difficoltà ti fa rinascere. Dietro ogni crisi c'è una nuova scoperta. Dietro ogni buio in realtà c'è una grande luce. Questo è quando lo guardiamo dall'ottica suprema, dall'alto. Perché dall'alto vediamo l'essenza, la verità di ogni cosa che c'è nel mondo. Perciò dietro ogni crisi vediamo un qualcosa di nuovo. Proprio come chi? Come Giacobbe. Giacobbe, quando la Torah ci racconta che va a combattere con l'angelo, no? L'angelo di Esaù. Alla fine, quando finisce la battaglia, tutta la notte combattono, Giacobbe prende l'angelo e dice: dammi una benedizione. Ma come? Questo angelo di Esaù ti voleva uccidere. Tutta la notte ha combattuto con te, ti ha anche ferito il piede. Come mai adesso tu chiedi a un assassino, a chi ti vuole uccidere? Perché Giacobbe ha chiesto una benedizione? Perché Yaakov ci insegna che davanti a ogni problema dobbiamo dire: non ti lascio andare finché non mi benedici. Cosa vuol dire? Cos'è l'insegnamento dietro questa frase un po' poetica? Davanti a ogni, non lasciamo andare via il male finché non ci benedice. Vuol dire, non è sufficiente, ascoltate bene, non è sufficiente che in questo momento tu ti liberi del problema o sorpassi il problema, bensì devi prendere un insegnamento da questo problema. Perché se tu oggi sorpassi questo problema e basta, ma non impari un insegnamento, questo problema ti tornerà di nuovo. Perché tutto quello che Hashem fa è per il nostro bene, è per insegnarci, per rafforzarci. Perciò quando vengono le difficoltà, noi dobbiamo guardare a 360 gradi cosa mi deve insegnare, in che modo mi deve rafforzare, altrimenti questo serpente torna indietro e torna più velenoso di prima. Perciò bisogna prendere insegnamento, bisogna prendere un vantaggio da ogni difficoltà della vita, una benedizione appunto, altrimenti che senso ha che Hashem ci manda questa difficoltà, questa sofferenza, se non che per farci crescere. Perciò attenzione, non pensiamo che Dio ci manda le difficoltà per farci soffrire, mai, mai poi mai, al contrario, le difficoltà che Hashem ci manda vuole che noi le sfruttiamo per imparare qualcosa. Perciò ti succede qualcosa, tu ti devi chiedere, ok, come mai, cosa devo imparare, cos'è il messaggio di Hashem? Questa è la bellezza che la Chassidut ci insegna, non esiste male. Esiste soltanto un qualcosa che ti fa male in questo momento, ma se ti è venuta, tu devi prenderla e uscirne vincente e uscirne migliorato da questa situazione che ti fa soffrire. Al contrario, viene per farti del bene. Perciò la sofferenza deve elevarci, migliorarci, rafforzarci, fino a farci dire, wow, non sapevo di potercela fare. È proprio tramite le difficoltà della vita che tu riesci a riconoscere quanta forza hai, altrimenti la tua forza rimane nascosta dentro, ma le avversità della vita ti fanno in modo che tu, reagendo, capisci quanta forza hai. Questo concetto che abbiamo spiegato lo insegna il Baal HaTanya. Colui che ha scritto il Tanya parla profondamente di questo concetto. Colgo l'occasione, abbiamo in italiano ogni settimana delle lezioni di Tanya su online e poi le mettiamo anche registrate su YouTube. Consiglio vivamente di ascoltare queste lezioni di Tanya, che sono veramente un qualcosa di divino per la nostra vita materiale. Perciò da ogni difficoltà devi uscirne più forte. Una persona racconta che lui ha avuto tanti problemi, tutti i tipi di problemi possibili, immaginabili, lui li ha avuti nella sua vita. Una volta questa persona qua disse al suo maestro, dice, valeva la pena tutte queste sofferenze che ho passato nella mia vita, perché adesso posso capire profondamente la Chassidut e l'insegnamento del Baal HaTanya. Vuol dire, studiare una cosa è una cosa, ma viverla sulla pelle è tutta un'altra cosa. Perciò lui, grazie all'insegnamento del Tanya e della Chassidut, era riuscito, nonostante tutte le difficoltà che aveva imparato come reagire al male, e dice, adesso veramente posso dire che ho imparato una lezione non soltanto teorica, ma ho imparato a reagire, ho imparato a vivere questa situazione e superarla. Questo è il punto di ogni male, proprio appunto come abbiamo spiegato prima, come Giacobbe, che combatte, vince, ma vuole una benedizione. Perché tutto ciò lo deve avvantaggiare in qualche modo. altrimenti non è qualcosa. Se Dio ti manda qualcosa è solo per il bene, perciò devi uscirne avvantaggiato. Perciò tutto il punto è trasformare ogni ostacolo in opportunità. Ogni ostacolo deve diventare un trampolino. Un trampolino cosa fa? Ti salta, ti fa saltare ancora più in alto. L'ostacolo che tu hai nella vita ti deve servire per darti uno slancio. Non c'è altro. Signori, signore, amici, tutti quelli che abbiamo un po' di sofferenza nella vita, ricordiamoci, gli ostacoli nella vita sono soltanto fatti per prendere lo slancio e diventare un'opportunità. Sì, proprio quella cosa che ci sta bloccando ci deve aiutare, dobbiamo trasformarlo, che ci faccia andare avanti ancora più forte di prima. Non significa che per forza capiamo il motivo delle sofferenze, non è che abbiamo la bacchetta magica, no, anzi, non capiamo il motivo, anzi, però nella vita non c'è mai una sola prospettiva. Questo è il punto. Non limitiamoci a guardare con gli occhi umani, che io vedo questa situazione e vedo che non c'è altro, non esiste. Ci sono sempre due prospettive, la prospettiva umana, ma grazie a Dio c'è anche la prospettiva divina. E quella divina è sempre totalmente diversa da quella che noi vediamo. E noi possiamo scegliere cosa guardare. La scelta è in mano nostra, se vedere la parte del bene o se vedere il male e piangerci addosso. È tutta in mano nostra. Ricordiamoci, la felicità è una nostra scelta. Neanche Dio può obbligarci a essere felici. Non esiste. Vuoi essere felice? Devi scegliere di guardare la cosa giusta. Vedi una situazione, una sofferenza? Perché devi scegliere? Perché devi scegliere di guardare in modo negativo? Perché devi buttarti giù? Perché è più facile. È molto più facile. Non devi reagire, non devi combattere. Dice, sono un disgraziato, ho avuto una disgrazia, ho avuto una sofferenza. Allora è più facile. Ma la scelta è difficile, perché bisogna scegliere di vivere, scegliere di essere felici, di essere gioiosi. E questo sicuramente è più difficile, perché è un impegno, è un lavoro da fare. Però è tutto in mano nostra. Perché appunto la cosa più difficile è la cosa più forte, la cosa più buona, ma la cosa più facile è la cosa più... è facile scegliere di buttarsi giù. E tutto questo richiede una grande forza, un grande coraggio. Perciò succede che noi a volte facciamo pace con il male. Perché? Perché siamo stanchi. Siamo stanchi di combattere, siamo stanchi di essere diversi, siamo stanchi di soffrire. Allora diciamo, sai cosa? Mi lascio andare. Ci ho provato male, vieni, prendimi, lasciami in pace. Non ce la faccio più. Questo è sbagliato. Questo è sbagliato, non è la volontà di Hashem. La volontà di Hashem è che ogni male che tu ricevi, al contrario, ti deve rafforzare, devi combattere. E così è il Galut, la diaspora che stiamo vivendo. Perché altrimenti non ci liberiamo mai dal dolore. Se noi facciamo pace col dolore, diventiamo tutt'uno col dolore, non va bene. L'unica è combattere e non dire, come sono poveraccio, come sono... No, prendere la vita in mano. Prendersi in mano. E... aiutare anche le persone, una volta che tu hai superato le tue barriere, sii capace di aiutare anche le altre persone che in questo momento stanno soffrendo. Ci sono momenti nella vita che è tutto buio, ma proprio da quel buio possiamo creare luce. Lo ripeto per l'ennesima volta, non esiste male al mondo. Dio non ti manda del male per il male. Dio manda qualcosa che fa male, ma perché vuole che tu, proprio da questa profondità del buio più buio, riesci ad arrivare alla luce più profonda. È così, è una regola della vita. Tramite il male si arriva al bene, tramite la sofferenza si arriva alla gioia, al successo. È così. Non possiamo dire, perché Dio ha fatto così il mondo. Dio ha deciso così. Dobbiamo semplicemente capirlo. Che quando sei nel buio, sappi che in quel buio tu devi crearti la tua luce. Che ogni situazione antipatica è soltanto un trampolino. Trasformare l'ostacolo in opportunità. E proprio queste situazioni ci fanno crescere forti. La perfezione non esiste, l'abbiamo sempre detto. Ma devi sempre guardare il serpente dall'alto, dall'ottica divina. E in questo modo le domande che tu hai diventano risposte. I problemi diventano una soluzione. Il vaccino, cos'è il vaccino? È iniettare un veleno nel tuo corpo. E questo è un vaccino, vuol dire metti già la cura, metti il veleno che poi porta alla cura. Ma nel vaccino c'è quella malattia. È così. Per questo, tornando alla domanda che mi ha fatto prima, non bastava guardare il cielo per vedere Dio. Noi abbiamo detto, perché mettere un serpente? Bastava un bastone che guardi in alto, allora se guardare in alto è quella che è la cosa importante, allora la risposta è questa. Non basta guardare il cielo per vedere Dio, ma devi vedere Dio tramite il serpente. Però questo serpente lo devi guardare con l'ottica giusta. Vuol dire che tu sei capace di trasformare. Serpente cosa vuol dire? Trasformare la morte in vita. Non è a caso, niente a caso. Facciamo tesoro di questi segnamenti. Dio ci dice metti su un serpente perché guardandolo impari che tu riesci a trasformare il serpente in un dottore. Il male in bene. Proprio tramite serpente si può arrivare in alto. La fine di un'era in realtà è l'inizio di una nuova era. Si chiude un portone, si chiude una porta, si apre un portone. E tutti quei concetti che abbiamo diverse volte spiegato. La Torah ci insegna, non esiste status quo, non esiste apatia, non esiste, no, bisogna sempre essere in stato di combattimento, perché non si possono risolvere problemi se non tramite il combattimento. Per esempio, perché i tatuaggi nell'ebraismo sono vietati? Perché è una cosa fissa, quei tatuaggi fissi che rimangono nella pelle sono vietati. Perché? Perché è qualcosa di fisso, qualcosa di apatico, rimane così. Nella Torah non esiste rimanere così. Nella Torah è l'idea di crescita, di movimento, che ogni prova va combattuta. Per questo che il tatuaggio non va bene, perché rimani uguale e questo non va bene. Ogni prova va vista in due modi: buttarmi giù o farmi vedere che posso essere veramente un miracolo. Ness, un bastone alto che è un miracolo. Ogni nisayon, ogni prova è l'inizio di un miracolo e non bisogna mai dire io sono così, io mi sono fisso, sono bloccato. Non esiste essere bloccati. Voglio concludere con una storia. C'era, tuttora è vivo questo rabbino, Rav Feller, uno dei primissimi emissari del Rebbe, anziano oggi. Lui abita in Minnesota. Lui, non so se tuttora lo fa ancora, scriveva degli articoli per un giornale, articoli di Torah. E ogni volta prima di postare questo articolo, di mettere l'articolo, lo mandava al Rebbe per fare delle correzioni. Ok. Una volta lui parla del quando la persona sviene. Allora lui scrive nel suo articolo che quando una persona sviene bisogna urlare al suo orecchio il suo nome. Probabilmente stava parlando dell'importanza di un nome ebraico, che ogni ebreo deve avere un nome ebraico, perciò se qualcuno non ha un nome ebraico si organizzi, lo può scegliere, ok? Allora, l'importanza del nome ebraico. Allora dice che quando una persona sviene, lui dice, scrive, bisogna urlargli il suo nome ebraico all'orecchio, così lui rinviene. Quando l'ha mandato al Rebbe da correggere, il Rebbe corregge la parola urlare e scrive sussurrare. Quando la persona fisicamente sviene, lo dobbiamo vedere anche dal punto di vista spirituale. Quando una persona è svenuta spiritualmente, vuol dire che non, la sua anima non reagisce, vuol dire che non sta studiando, si è allontanato dall'ebraismo o magari non è mai stato, diciamo, presente nell'ebraismo per motivi familiari o quello che sia. Il Rebbe dice: non devi andare ad urlarli nell'orecchio, ehi tu, cosa stai facendo? Sei un ebreo. Devi andare a sussurrare con dolcezza al suo orecchio il suo nome ebraico, vuol dire la sua ebraicità. Perché se tu lo fai in modo violento, urli, la persona scappa. Ma se tu sussurri parole che escono dal cuore, entrano inevitabilmente nel cuore di chi ascolta. Perciò impariamo a correggere la nostra modo di vedere. Il male non è per farci del male, è soltanto un trampolino. Facciamo tesoro di questi insegnamenti che i maestri ci danno in questa parasha. Troviamo il coraggio di reagire, di andare avanti. E quando noi ci mettiamo, ci poniamo davanti al problema con l'idea ce la posso fare, sicuramente ce la faremo. Possa Hashem tirarci fuori da questo galut, da questa diaspora materiale e spirituale, e farci vedere la redenzione finale. Az imales chokpinu, c'è scritto che quando arriverà il Mashiach gioiremo, rideremo, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo vissuto finché arriverà Mashiach. Quando arriva Mashiach sorrideremo. Perché? Perché tutte le sofferenze svaniscono e capiremo che tutte queste sofferenze erano necessarie per farci arrivare al grande premio, alla grande rivelazione di Mashiach. Chiedo a tutti i presenti, per favore, di condividere la lezione, specialmente alle persone che soffrono. Spieghiamoli che la sofferenza non deve esistere. La sofferenza è soltanto un qualcosa che noi abbiamo in mente, nella nostra immaginazione. Sì, certo, esiste la sofferenza, ci mancherebbe ancora, ma la sofferenza non è finalizzata alla sofferenza. La sofferenza deve portarci a una rinascita. Shabbat Shalom a tutti. Rak Tov.